Il Signore sia con voi.
E con
il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Matteo.
Gloria a te, Signore.
In quel tempo, essendo giunto Gesù nella regione di Cesarea di Filippo, chiese ai suoi discepoli: la gente chi dice che sia il figlio dell'uomo? Risposero: alcuni Giovanni il Battista, altri Elia, altri Geremia o qualcuno dei profeti. Disse loro: voi chi dite che io sia? Rispose Simon Pietro: tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. E Gesù: beato te, Simone, figlio di Giona, perché né la carne né il sangue te l'hanno rivelato, ma il Padre mio che sta nei cieli. E io ti dico: tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa, e le porte degli inferi non prevarranno contro di essa. A te darò le chiavi del regno dei cieli, e tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli. Parola del Signore.
Gloria a te, oh Cristo.
Pietro e Paolo sono due figure emblematiche che la Chiesa ha messo insieme, ma in realtà si sono conosciuti poco, si sono parlati altrettanto poco, si sono incontrati forse solo un paio di volte. Perché la Chiesa ce li fa considerare insieme in questa solennità che noi oggi celebriamo? Perché sono due figure, questa volta, non imitabili come noi pensiamo dei santi, non so, come modello, no? Ma perché sono molto vicini all'esperienza che ciascuno di noi fa di Dio, può fare di Dio, quando si mette a seguirlo, quando si mette a seguire e conoscere il Signore Gesù Cristo. E cosa, come era nata questa storia? Come è nata la loro esperienza? Ma ve lo ricordate, Pietro, quello che oggi in questo brano, mentre si trovano vicino al Giordano e Gesù domanda: chi dite che io sia? Quello che dice: tu sei il Cristo, cioè quello che ha sulle sue labbra la professione della fede, quella autentica, quella di chi ha riconosciuto in Gesù il Messia. Ma noi sappiamo proprio da questo brano che successe poco dopo, poche righe dopo, quando Gesù dirà: bene, siccome io sono il Messia, siccome io sono il Cristo, devo andare a Gerusalemme, devo essere riprovato dagli anziani e messo a morte, e sarà proprio Pietro lo stesso a dire: questo non ti accadrà mai, io lo impedirò. Dunque, uno che sembra riconoscere Gesù come figlio di Dio, ma allo stesso tempo non vuole vivere l'esperienza che Gesù sta per incontrare a Gerusalemme. Si scandalizza della sofferenza, dell'umiliazione, della bocciatura, del fallimento della missione del Cristo. Era nata questa esperienza sul lago di Galilea, quando, dopo aver passato una notte senza pescare niente, finalmente Gesù incontra Pietro e gli altri e dice: gettate le reti. Pietro lì per lì non ci crede molto, getta le reti e riempie due barche piene di pesce. Quando vedrà questo prodigio, Pietro guarderà Gesù e dirà: stai lontano da me, io sono un peccatore. Come a dire: se tu sei un'autorità secondo Dio, non sei, io non sono adatto per te, tu non sei adatto per me. Guarda un po' se questa posizione di Pietro, come quella, non è ancora la tua. Sei disposto a dire: io amo il Signore, ma hai paura della croce e ti scandalizza. Ogni fallimento ti scandalizza. Sai che il Signore può cambiare la tua vita, però ti guardi bene al farlo entrare troppo nella tua esistenza. Perché ti pensi peccatore e pensi che non cambierai mai. Anzi, sei sicuro che non cambierai mai. Allora quasi quasi metti in guardia Dio e di starsene lontano. Poi Pietro, quello della professione di fede, lo sapete anche voi, è quello che dirà: io non conosco quell'uomo, tre volte, nel momento più importante, proprio nel momento in cui avrebbe dovuto dire, come vi ricordate, aveva detto: io non permetterò che tu muoia, proprio nel momento in cui c'era bisogno di lui, la sera della condanna di Gesù, lui dice: io non conosco quell'uomo. Ma lo dice non davanti a Caifa o ai sommi sacerdoti o agli anziani del tempio, lo dice a una donnetta, a uno che passava, a qualcuno del mondo che lo accusa. Guarda un po', anche tu in chiesa dici, credi nel solo Signore Gesù Cristo, eccetera, eccetera. Poi come esci da qui? La prima mormorazione, il primo giudizio, la prima logica del mondo, tu la abbracci, la sposi, perché ti senti dentro quella realtà, e solo temporaneamente in questa. Vedi, se noi volessimo fare una disamina della nostra debolezza, dovremmo solo scandalizzarci. Ma se guardiamo alla nostra debolezza e la uguagliamo all'esperienza di Pietro, allora possiamo dire, beh, ma ci sarà anche un momento in cui il Signore verrà da me come a Pietro a dire, mi ami tu più di costoro? Perché tu possa dire come a Pietro, sì Signore, tu lo sai che ti amo, e possa ricevere da lui un'indicazione chiara sul modo in cui tu renderai gloria a Dio attraverso la tua vita, anche la tua sofferenza un giorno e la morte. Perché a questo siamo chiamati, per questo siamo entrati nel battesimo. E poi dall'altra parte, noi abbiamo già visto una figura che è più vicina di quello che pensavamo, dall'altra parte Paolo, una persona rigida, dura, che è appoggiata, arroccata al suo modo di vedere la fede, non può credere nel Figlio di Dio, si scandalizza perché Dio non può prendere la nostra carne. Dio è innominabile secondo l'ebraismo. Dio non può avere un figlio. Tu dici, ma io questo non lo credo. Sei sicuro? Pure a te la carne scandalizza. Pure a te la storia. Guarda, come rientri nella storia di tutti i giorni, tu dici, qua è impossibile vivere la fede. Segno che l'incarnazione del Verbo anche per te è impossibile. Dio lo vuoi altissimo. Il Figlio di Dio, se è vicino a te, non può essere Dio. E sai perché? Perché tu pensi di non poter essere come Dio. E invece per questo sei chiamato, per questo il Figlio di Dio ha dato la sua vita per te. Perché tu riacquisti le prerogative divine che Egli, per incontrarti, ha messo da parte, ha considerato come non importanti. Allora, come Paolo, forse anche tu ti scandalizzi di questa possibilità. Poi finalmente, nel momento che meno te l'aspetti, come è successo a Paolo, quando stai là a giudicare, una voce ti raggiunge e dice, ma perché mi perseguiti? A te direbbe, ma perché giudichi? Ma perché mormori? Ma perché calunni gli altri? Perché parli sempre della tua giustizia? Ma perché tu sei giusto? Tu sei uno che non può essere, che non è ineccepibile? Perché invece, quando incontri l'altro, non vi scorgi la mia presenza? Perché quando incontri il tuo nemico non capisci che anche lui è un salvato, che anche per lui io ho dato il mio sangue, ti direbbe Gesù. Allora lo conosceresti, allora cadresti anche tu a terra, allora anche tu chiederesti alla Chiesa che ti venisse tolte quelle scaglie che ti impediscono di vedere la verità così com'è e contemplare la luce così come vuole manifestarsi. Come vedi, anche la storia di Paolo un po' ti somiglia. Ora, queste due figure raccontate secondo questa griglia, questo modo di interpretare la loro esistenza, dovrebbero farti comprendere che i santi, se ce li abbiamo davanti ai nostri occhi, è perché per riconoscere come anche la nostra vita è il luogo della manifestazione della grazia di Dio. E non per metterli a un livello troppo alto, troppo lontano, che poi alla fine riteniamo impossibile, inarrivabile, e dunque per noi non certo un vantaggio. Se nelle difficoltà di questi uomini, nella caparbietà di Pietro, nella rigidezza di Paolo, Dio si è manifestato e attraverso questi due ha parlato al mondo, perché il mondo sapesse quale vita divina lui voleva inaugurare, non dire più io non sono adatto all'evangelizzazione, non dire più io non posso essere un apostolo e un missionario. Semmai comincio a domandarti come entrare in questa logica, che parte hai tu in questo piano di Dio, che cosa ti riguarda di questo disegno di salvezza che Dio ha pensato fin dai secoli eterni e realizzato in Cristo. Perché tutti nutri del suo corpo, tutti nutri della sua parola, tutti nutri della sua vita divina. Questa vita divina non è riversata nella tua vita perché tu poi te ne vai a telefonare, poi ritorni quando ti pare, poi passi, ritorni e fai come vuoi, e come se fosse tutto a modo, tutto come se fosse niente. Questa vita divina ti è data perché tu la comunichi, perché tutta la tua logica si lasci influenzare, illuminare dalla vita del Cristo. Gli uomini stanno aspettando questo. E sapete da chi lo aspettano? Dai battezzati, da noi. Stanno aspettando che noi manifestiamo la speranza che è in noi, che diamo ragione di questa speranza, che viviamo la nostra vita non solo bene come ci abbiamo in mente che dovrebbe essere, ma nella speranza di poter essere tutti quanti, poter diventare una cosa sola, come Cristo e il Padre sono una cosa sola. Sia dato Gesù Cristo. Padre Santo e misericordioso, che hai impreziosito la tua Chiesa con la figura di Santi Pietro e Paolo e hai dato a noi la possibilità di riconoscere in queste colonne la nostra vocazione alla santità e alla vita eterna, degnati di cambiare il nostro cuore. Rendilo degno della tua parola. Fa di noi un popolo di testimoni, di apostoli, di missionari, di martiri. Vieni in soccorso alla nostra debolezza e degnati di ascoltare la nostra preghiera. Per questo ti preghiamo. Preghiamo Padre Santo e misericordioso per il Papa, per tutta la Chiesa. Segno di salvezza e di contraddizione in questo tempo, pieno di incoerenza. Possa la tua sposa manifestare il progetto della salvezza a tutti gli uomini, senza esclusione, senza immaginare nessuno. Che tutti sappiano di essere amati da te. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, ti preghiamo per gli uomini che abbiamo offeso e anche per quelli che in qualche modo ci hanno fatto del male. Riconciliaci nel sangue del tuo Figlio. Non permettere che il nostro cuore resti duro e chiuso. Spalanca davanti a noi la via della salvezza. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, ti preghiamo per i deboli, per gli afflitti, ti preghiamo anche per alcune persone molto giovani che sono morte in un incidente, per quelli che stanno soffrendo, per quelli che sono stati abbandonati, per quelli che sono in ospedale, anche i nostri amici, con molte difficoltà. Mostra loro il tuo volto. Quando ti conosceranno, comprenderanno anche la ricchezza del loro sacrificio e ti benediranno. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, che scruti i cuori dei tuoi figli, conosci le preghiere che portano nel cuore, anche quelle che non osano rivolgere. Vieni in soccorso alla loro debolezza, fa conoscere loro il tuo nome, mettili a riparo dal maligno, da ogni maleficio, da ogni insidia del demonio. Te lo chiedo per Cristo, nostro Signore.
Amen.